consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono. Mi assiste in regia Roberto Conti. Al centralino di Rete 1 c'è Michela De Pedrini. Oggi noi vogliamo aprire una finestra sull'educazione sessuale e affettiva. E lo facciamo nell'era che è stata definita della globalizzazione della sessualità. Insomma, di messaggi, immagini e pubblicità sessualizzate che raggiungono i ragazzi fin dalla tenera età. In questo contesto, che strada educativa devono imboccare i genitori in questo ambito, appunto per riuscire a fornire una guida, una bussola ai propri figli? L'educazione alla sessualità non può essere disgiunta da quella all'affettività, è un'educazione anche alle emozioni, alla relazione, ed è anche uno strumento fondamentale per la promozione della salute e per la prevenzione. In Ticino, il gruppo di lavoro per l'educazione sessuale, chiamato GLES, ha predisposto delle linee guida per l'educazione sessuale nelle scuole e ha formato un team di persone che possono sostenere i docenti, appunto, che affrontano questo tema. Il team si chiama Team per l'educazione alla sessualità e all'affettività ed è chiamato TES, con l'acronimo TES. Noi oggi, ispirati a questi standard educativi, ma anche alle linee guida dello Organizzazione Mondiale della Sanità, vogliamo privilegiare nella nostra consulenza la comunicazione tra genitori e ragazzi o tra nonni e nipoti, e lo facciamo con due ospiti preparatissime su questo tema, che da anni lavorano appunto in questo ambito. Do il benvenuto a Sara Oepting-Nguyen.
Grazie, buongiorno.
Che è coach e counselor relazionale, consulente TES, appunto è una consulente di questo team di educazione sessuale nel Canton Ticino. Poi ci torniamo su questo team, sul lavoro che svolge. E do il benvenuto anche a Paola Seria Lombardo, ben arrivata anche a lei.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Che è operatrice sociale e animatrice dell'associazione Parlatevi con Noi. Allora, Sara Oepting-Nguyen, magari iniziamo a parlare del lavoro fatto da questo team TES.
Sì. Allora, questo team è stato formato a seguito di questo studio del gruppo di lavoro sull'educazione all'affettività e alla sessualità, per affiancare i docenti proprio nel trattare e affrontare i temi legati all'affettività e alla sessualità con i propri allievi. Questo in tutti gli ordini di scuola, dalla scuola infanzia, scuola elementare, scuola media, scuole superiori e professionali. Questo team è composto da 9 persone formate apposta, comunque vicine al mondo dell'educazione, che affiancano docenti che desiderano formarsi in questo ambito.
Che hanno comunque anche tutto il materiale, le linee guida che questo gruppo negli anni ha sviluppato.
Sì, esatto, le linee guida sono proprio alla base di quello che è la proposta per l'educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole ticinesi.
Paola Seria Lombardo, l'associazione Parlatevi con Noi, ne avevamo già parlato forse in una consulenza nei mesi scorsi, è appunto questa associazione che vuole facilitare il dialogo tra docenti, genitori e ragazzi.
Allievi, sì.
Ecco, allievi delle scuole medie prevalentemente, o anche voi siete in altri ordini scolastici?
Per questi moduli sì, con la scuola media.
E dunque trattate anche il tema dell'educazione alla sessualità.
Esatto, abbiamo un modulo specifico che il titolo è Il desiderio, amore e il sesso, e noi ne parliamo. È un modulo che, oltre a rispondere alle domande specifiche, verte proprio alla conoscenza e al rispetto del proprio corpo e del corpo dell'altro, e tenendo conto dell'aspetto affettivo e tutto quello che è il rispetto che racchiude le parti appunto prese in causa. E abbiamo un altro modulo che è molto interessante, che fa di confronto tra il pianeta ragazzi e il pianeta ragazze, e si intitola proprio Ragazzi e ragazze parliamoci. E questo ha l'obiettivo di favorire l'espressione, riuscendo ad esplicitare le proprie emozioni e proprio dei concetti e delle scelte in varie situazioni e con diverse persone. E qui proprio si apre un bel mondo tra il pianeta Venere e il pianeta Marte, dove si confrontano, dove si possono dire anche delle cose che forse non sempre è così evidente poterne parlare. E facendolo con degli animatori che fanno anche da mediatori, che restano in ascolto e prendono poi ogni input per poterlo utilizzare per far conoscere un po' meglio quello che sono i due pianeti.
Noi abbiamo intitolato questa puntata Una finestra sull'educazione sessuale e affettiva, e l'idea della finestra, che può rimanere chiusa però a un vetro e dunque si vede attraverso, può essere un po' socchiusa, può essere spalancata, può essere aperta a ribalta, a compasso, come si dice, è una bella metafora per il passaggio di informazioni su questo tema tra un adulto e un bambino, un ragazzo.
Esatto, infatti come figure educative abbiamo prima parlato dei docenti, ma anche come genitori, come nonni, come zii, ma come adulti in una società abbiamo comunque un ruolo educante. Il tema della sessualità e dell'affettività è qualcosa che affianca la vita di ognuno di noi da quando nasciamo in avanti. E il fatto che un adulto sappia che può lasciare questa finestra socchiusa, lasciare intravedere o quando intravede una curiosità, una domanda, anche un'emozione legata alla sfera affettiva e sessuale, possa aprirla insieme al bambino, al ragazzo, alla ragazza e parlarne o proporre qualcosa.
E poi magari ancora un po' socchiuderla e poi
esatto.
Una prossima volta.
Però mi piace, piaceva la finestra perché ha un vetro e quindi comunque anche quando è socchiusa o chiusa qualcosa si vede attraverso, quindi si lascia passare un po' la parte emotiva, la parte di fantasia, la parte di curiosità.
Perché educare alla sessualità? Perché questo tema è importante? Magari lo possiamo intuire, però magari ci sono degli aspetti anche meno evidenti che magari è utile sottolineare in apertura.
Sì, appunto, accennavo prima che ogni bambino nasce sessuato, cresce, si sviluppa fisicamente, quindi sviluppa il suo fisico in tutte le parti e matura anche sessualmente e anche mentalmente. Scopre il suo corpo, ha una curiosità sempre più marcata anche per la sessualità che giunge all'età adulta. E quindi in questo percorso di crescita un bambino ha bisogno, come in tutti i campi, degli adulti che sappiano accompagnarlo, che sappiano guidarlo, che sappiano rispondere alle domande espresse o nascoste.
Espresse o nascoste, poi su questo anche ritorneremo. Addirittura si dice che sia un diritto.
Sì, assolutamente un diritto, perché soprattutto in una società molto dove è molto esposta la parte anche sessuale, la parte visivamente, no? Si è esposti, ma che ci sia un momento di riflessione, di tornarci, di poter anche sentire delle emozioni anche contrastanti, di imbarazzo, di schifo, perché in certa età certe cose pensarle fa schifo, e quindi o invece il piacere, poi la parte ludica, la parte piacevole della sessualità.
Questa esplorazione, anche dare magari risposta alle curiosità, al desiderio di scoperta dei ragazzi, dei nostri figli, non è sempre facile. Perché, Paola Seria Lombardo?
Non è facile perché quando si tocca quella che è la sfera intima, mettiamo in discussione tutto quello che è il nostro bagaglio, tutto quello che è capitato a noi. Quindi si parla già da quando eravamo piccini, da quello che abbiamo ricevuto dai nostri genitori o di chi ci stava accanto. Adesso io parlo personalmente, ma chiaramente parlo degli anni 70, e quindi c'era tutta un'altra forma di informazione, c'era tutta un'altra forma di approccio, e il più delle volte venivamo informati tramite amici, tramite compagni. Adesso le cose sono cambiate, anche perché le informazioni arrivano molto presto, c'è una grande precocità da parte dei bimbi, ne parlavamo anche con Sara ieri, se prima le domande arrivavano verso i 5-6 anni, adesso può arrivare addirittura dai 3-4 anni, delle domande molto precise, molto specifiche, dove per quanto riteniamo e sappiamo che prima o poi queste domande arrivano, arrivano anche nel momento meno opportuno. O nel momento dove non si è preparati, anche se c'eravamo preparati, chiedo scusa il gioco di parole, perché c'è anche un impatto emotivo. perché poi c'è anche il genitore che ci tiene talmente tanto a dare una risposta esaustiva che c'è quasi un'ansia di prestazione, no? Perché questa cosa la devo dire al meglio, devo essere preciso. E poi magari si possono anche fare delle conclusioni soprattutto tecniche senza ascoltare quell'impatto, e noi ci fermiamo sempre qui. Che cosa a livello emotivo comporta per me questa domanda? Anche perché i bambini sono molto attenti, perché capiscono se quella domanda ha portato gioia, felicità, imbarazzo. E se ne può parlare, si può parlare con autenticità di quello che si prova in quel momento. Quindi arriva la domanda e si può dire: caspita, che bella domanda, importante e interessante che mi hai fatto. Se si hanno gli strumenti e mezzi si può rispondere, altrimenti si può fare un appuntamento per un altro momento e dire: mi devo preparare. Oppure un'altra cosa importante, prepariamoci insieme, a secondo dell'età del bambino, chiaramente. Così si soddisfano i due bisogni, l'impatto emotivo che ha l'adulto in quel momento e la curiosità del bambino.
Allora, dopo su come reagire alle domande torneremo, perché vogliamo proprio andare un po' a scandagliare questo ambito. Abbiamo parlato in apertura di globalizzazione della sessualità. I nostri figli, i ragazzi sono immersi in una marea di messaggi che appunto molto erotizzati, che parlano di sessualità. Si potrebbe quasi pensare che ormai le informazioni sanno andarsele a prendere da soli, e invece perché è importante accompagnarli comunque?
Perché nella parte appunto dell'educazione asessuale c'è anche la parte dei valori, no? E come famiglia, come genitori, come figure educanti abbiamo voglia che i valori che noi sentiamo nostri siano anche trasmessi e condivisi con i figli, come si fa in tutti gli ambiti. E quindi spesso questa informazione che trovano, allora, se vanno a cercarla, spesso sono magari dei blog di quasi pari età, quindi cioè, a volte noi diciamo a volte verificala quell'informazione, perché comunque un adulto ha delle informazioni più complete, anche soprattutto, io dico corrette, non che non lo siano, ma può tener conto anche delle emozioni legate all'affrontare una relazione, a questi corpi che si vedono, si conoscono, questi sguardi prima, questi corpi. Spesso questi media invece mettono, non c'è un corpo, c'è uno scritto, c'è una voce, c'è un'immagine, pensando anche a certi siti che vengono visti in età molto presto, ma anche dei video musicali appunto che propongono molta esposizione della parte sessuale, però poi non si hanno magari gli strumenti di ascoltarsi e di recepire la parte emotiva, che impatto ha questa informazione.
E anche capire che forse, come dicevamo, l'educazione sessuale è un'educazione anche agli affetti, un'educazione alle emozioni, un'educazione alle relazioni.
Sì, esatto.
E dunque quello va tutto perso con questi supporti, diciamo, online che si trovano.
Certo, dipende un po' cosa si vede, no? Sì. Perché a volte è un telefilm, a volte è un blog, a volte sono proprio dei filmati, a volte sono degli scritti, però tutta questa sovraesposizione, noi a volte usiamo l'espressione di dire, tante volte parlo dell'adolescente ma anche il bambino, hanno parole che non ci stanno nel loro corpo. Quindi sono parole che non sono aderenti a quello che il loro corpo, come maturità fisica, psicoaffettiva, mentale, ha. E quindi ha delle parole o dei concetti che sono lontani dalla sua realtà, dal suo vissuto. E questo può essere, è bello che possa essere mediato con delle persone, con degli adulti. O un confronto, come dicevamo col parlatevi, tra adolescenti che parlano e tematizzano questo vissuto, questa emozione.
Sì, perché tutte queste informazioni bisogna un po' metterle in fila, ordinarle, e è quasi difficile a volte anche per noi, tutto quello che troviamo nel mare magnum di internet online, anche per noi adulti delle volte in qualsiasi ambito, magari facciamo una ricerca, poi dobbiamo ordinarle. E in questo ambito ancora di più, forse la guida di un adulto.
Esattamente, succede, capita appunto di immaginare il caos che può creare, no? Tutto questo. Facevo l'esempio di quando si parla con i ragazzi, ma magari se è a cena da amici o se è al ristorante, e in quel momento passano dei filmati appunto video musicali con delle situazioni proprio con correlazione sessuale. E guardando i bambini che poi osservano questo, non è che passa tutto via e va a perdersi, ma da qualche parte si impregna e poi non si danno delle spiegazioni, però rimane. Le neuroscienze hanno proprio fatto questo studio di tutto quello che passa a livello sessuale. E, lasciatemi dire, anche violento, perché certi video musicali passa tanta violenza, non sapendolo dove metterlo, dove sistemarlo, è come se rimane dentro qualcosa che poi va a classificarsi in una paura, perché se poi l'affettività, la sessualità va in quel contenitore, io avrò paura. Se non hanno la possibilità di poter chiedere a un papà, a una mamma, o se c'è un nonno, uno zio, ma cosa stanno facendo quelli, e non avere una risposta, il cervello appunto poi mette in un cassettino quella situazione, ma non è risolta, quindi rimane proprio lì ferma.
Bella l'immagine, metti nel cassettino, è come un'archiviazione fatta male,
esatto, non è messa lì, esatto,
non è messa nel posto giusto. Sì. Allora, noi ci fermiamo qui, vi ricordo i numeri per entrare in contatto con noi, se volete farci le domande o avete dei dubbi su questo tema che ci rendiamo conto è amplissimo, ma noi vogliamo dopo andare un po' a valutare il problema delle domande espresse, delle domande che rimangono nascoste, come si reagisce, come si risponde. Allora, i contatti e poi Elton John.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Alla consulenza oggi apriamo una finestra sull'educazione sessuale e affettiva, incominciano ad arrivare i messaggi. Vi dico la mia esperienza. Prendete in considerazione il fatto che un figlio o una figlia possa essere introverso di natura? Consiglio in generale: nessuna porta in casa chiusa, nemmeno quella del bagno, tantomeno chiusa a chiave. Sorgerebbe la domanda spontanea e non espressa: che succede là dentro? Allora, penso che questo messaggio si può distinguere in due: la porta chiusa o aperta e il fatto cosa fare con un figlio introverso che magari non pone le domande. Magari inizierei dalla porta, che richiama un po' la nostra metafora della finestra.
Esatto. Allora, penso che vedrei due aspetti, perché non sapendo com'è scritta ci tengo magari a sottolineare il primo che mi è venuto, che non è forse quello che intendeva l'ascoltatrice o l'ascoltatore, ed è quello del fatto che crescendo proprio questa zona intima di cui parlavamo per un adolescente comincia ad aumentare, quindi comincia magari ad esserci il senso di pudore, la voglia di magari non più dare il bacio davanti a tutti, tutte cose legittime, no? Cioè, crescendo, diventando più grandi, si ha voglia di tenere alcune cose per sé. Cioè, una volta che l'igiene è farsi la doccia, lavarsi, uno sa come fare, non ha più bisogno. Quindi a volte c'è questo distaccare, questo diventare adulto è anche uno staccarsi dal genitore, e quindi
non vuol
chiudere
dire
la porta, per esempio, per fare la doccia. Ecco, adesso non so se era questo che era inteso, o della camera o così, non vuole per forza dire che accade qualcosa, ma che è un po' un mondo che si vuole un po' tenere anche per sé. Penso che invece la domanda forse andasse al contrario, cioè se l'adulto tiene una porta chiusa, cosa può immaginare il ragazzo, il figlio, il bambino? Cioè, perché poteva essere letta nelle due direzioni. E quindi effettivamente qua fa un po' parte degli usi e costumi, delle abitudini, dei valori che ogni famiglia sceglie, quindi sono scelte. L'importante è che siano scelte, che non siano cose magari casuali, di quello che sono le porte che vogliamo tenere aperte o non aperte. Quindi sempre nel fatto che sono ambiti intimi, ed è bello che l'intimità si sceglie con chi condividerla e quando. Per cui
invece il tema del figlio o figlia introversa, questo ci porta sull'argomento che volevamo affrontare ora, di queste domande che possono essere espresse o rimanere inespresse. Nel caso di un figlio più introverso è chiaro che magari le domande non fluiscono naturalmente. E allora volevo un po' affrontare le due situazioni agli antipodi: il ragazzo che pone le domande oppure il ragazzo che non le pone, se l'adulto deve andare un po' a sollecitarle in un certo senso. Cosa possiamo dire su questo aspetto?
Forse più che sollecitare, mettersi sempre in un momento di ascolto, no? Di modo che si conosce bene il proprio figlio, se parliamo di un figlio, se parliamo di un nonno conosce abbastanza bene il nipote, se parliamo di un docente capisce che fa parte del suo comportamento. Chiaramente sforzare la mano, adesso vado nell'eccesso, con un bambino introverso veramente può essere problematico. Si possono magari fare delle domande input che non vanno direttamente su quello che può essere la tematica sessuale, ma che si può parlare di affettività. E questo aiuta un po' a pianare quello che è il discorso. Si può parlare di emozioni, si può parlare di imbarazzo. E magari forse posso anche dire quanto è importante, quando parliamo nei nostri moduli dell'imbarazzo, che è un'emozione importante e anche necessaria, perché può essere un campanellino. L'imbarazzo nel guardare il ragazzino che passa davanti a me, che sono di terza media, e mi rende gioiosa e felice, mi dà un campanellino di dire: wow, che bello quel pianeta, perché vedo questo ragazzino che mi dà delle sensazioni e delle emozioni. Un altro campanellino lo metto già sull'allarme: se vedo piuttosto un'immagine che mi mette a disagio, che mi fa provare o vergogna, è importante poterne parlare. Quindi anche i ragazzi più introversi possono avere un terreno fertile per parlare delle proprie emozioni e poi eventualmente lanciare dei piccoli temi che possono agganciarsi a quello che è la sessualità.
Pensavo anche al fatto che quando arriva una domanda, in base all'età chiaramente, però una buona regola è non partire con tutto, a parte cosa devo spiegare, no? Però anche dalla domanda come nascono i bambini, c'è un mondo dentro questa domanda, e quindi per capire e saper rispondere anche rispetto a quello che è la richiesta del, non solo dell'età del bambino, ma del singolo bambino o bambina o ragazzo o ragazza, è partire con l'ascolto, e quindi è cosa sei tu, da dove partiamo, come te lo immagini, e quindi in questo modo riuscire a dare una spiegazione, io dico spesso, che sia coerente con quello che è tutto il meccanismo completo, perché se vado a ingannare o a dire delle cose poco chiare, poi il bambino a un certo punto dirà: ma non c'entra proprio niente, mi hai portato da un'altra parte, mi hai detto qualcosa di non vero. Però questo non vuol dire che devo subito spiegare tutto, argomentare, mettere parole, ma proprio partire da quello che è il bisogno di quella domanda, da dove parte, no? Perché una domanda, soprattutto con i bambini più piccoli, scaturisce da una curiosità. Quindi si guarda al mondo, si vede che ci sono maschi e femmine, che ci sono delle diversità, quindi c'è una curiosità, una scoperta di sé, del proprio corpo, dell'altro, e qui non dimentichiamoci che avevo detto prima che nasciamo sessuati, ma non abbiamo pulsioni sessuali. Quindi un bambino, una bambina che si pongono certe domande o hanno delle curiosità o dei giochi, io dico togliamoci gli occhiali di adulti nel momento che guardiamo quella cosa con una pulsione sessuale o con una lettura sessuale, rimettiamoci gli occhiali, che sapendo che prima della prepubertà, prepubertali, non ci sono pulsioni sessuali, quindi c'è curiosità, c'è indagine col tema della sessualità, della diversità, ma come altre diversità o altri confronti, quindi mettendosi proprio a quel livello, non iperreagendo con una lettura adulta di quello che capita tra bambini che possano essere incuriositi o avere voglia di scoprire.
Allora possiamo dire come si reagisce a una domanda, come appunto si accoglie la domanda, è uguale l'età, sì. possiamo dire così, bisogna mettersi all'ascolto, far fluire l'emozione, possiamo dare dei criteri generali.
Sì, a volte magari la domanda di un ragazzo o una ragazza più grande a volte ci arriva come una provocazione, perché talvolta lo è anche un po', no? Cioè la domanda non è che veramente vorrebbero la risposta, ma vogliono vedere cosa succede se pongo quell'argomento.
Come reagisce l'adulto, genitore, no?
E sì. Quindi L'impatto emotivo,
quindi quello che diceva anche Paola è proprio l'autenticità, essere in contatto, sapere che c'è un certo imbarazzo, tenerne conto. Quello che mi aiuta quando ricevo una domanda è pensare: ma questa domanda merita una risposta? E spesso se sono nel ruolo educativo o di docente o di formatore o di...
La merita sempre,
e quindi faccio un po' i conti con col come proporlo.
Nell'ambito delle domande arriva un messaggio che ci chiede proprio semplicemente: quando comunicare alla figlia in merito alle mestruazioni? Avete detto si abbassa sempre di più l'età.
In realtà penso che non c'è un'età giusta, un'età sbagliata, però se è qualcosa di fisiologico, se è qualcosa che fa parte del ciclo di vita di noi esseri umani e direi anche i mammiferi, però in verità si potrebbe parlarne da sempre. Chiaramente dipende il cosa, il fatto che c'è una ciclicità, il fatto che le donne hanno questo ciclo, che questo ciclo è legato alla vita, può essere qualcosa che può essere detto molto presto, integrato, e quindi nel momento che la bambina, ma anche il bambino sappia, no, che c'è questa ciclicità, si possa già darlo come una cosa naturale, normale. È chiaro che nel momento che si pensa che la propria figlia o così possa avvicinarsi al momento di affrontare poi invece cosa significa avere una mestruazione, si può parlare spiegando un po' queste norme, dicevo, igieniche o di uso, di come possono essere.
Sì, e far passare anche tutto il discorso appunto di prevenzione e anche di promozione della salute, ecco, sì. E, di solito su questo argomento le ragazzine hanno già delle informazioni che hanno raccolto fra le loro amiche o compagne di scuola. Accade così spesso?
Sì, perché si confrontano. Può succedere che magari delle ragazzine ancora piccole ne sentono parlare dalle coetanee, dalle sorelle più grandi, e poi si fanno già una loro idea, c'è già un loro confronto. Quello che dice Sara è che a volte necessitano proprio di un confronto con l'adulto di riferimento. Dire: ho sentito questo, però mi fido di quello che dice l'adulto di mia fiducia, e quindi gliela ripropongo. Può essere provocatoria, può essere chiarificatoria, ma hanno bisogno di affrancarsi a proprio dei ganci, no? Di dire: ok, mi sono fatto un'idea generale, adesso ho anche questa in più. Chiaramente bisogna vedere anche la famiglia dove è pronta, dove è preparata, e la solita cosa che diciamo è l'autenticità di quanto è importante, perché se poi si teorizza e poi tu invece come genitori mi fai vedere una chiusura, non c'è congruenza, e loro questo lo notano subito. Quindi quando fanno la domanda, comunque mettersi in una situazione di ascolto e poi provare a rispondere, e casomai se in difficoltà, lo diciamo spesso anche agli adulti, di chiedere aiuto, perché ci sono anche delle soluzioni, ma ne parleremo dopo.
Sì, ci sono tanti supporti.
Mi veniva da dire che non abbiamo forse detto delle non domande, quindi quando
quelle
non
che
ci
rimangono,
sono le domande esplicitate, sì, oppure per modalità e così. E allora qui l'idea è di mantenere la giusta distanza, quindi ci vuole, è una cosa intima, quindi tra due intimità c'è una distanza che ci deve essere,
cioè il rispetto, se il figlio o la figlia non fa le domande,
chiede,
noi lo dobbiamo rispettare,
sì,
questa scelta,
però
in un certo
spesso
senso.
Proprio come dicevi anche tu, essendoci in giro veramente un mondo di messaggi, ci sono, ma anche libri dedicati, poi avremo modo di parlarne, ma un film, un cartone animato, a volte anche è lì che può nascere una domanda che è un po' più magari neutra, non è personale nella persona o nella relazione, perché io bambino ti chiedo qualcosa e magari ho già provato e non ti ho trovato pronta, no? Perché questo a volte siamo magari non stati pronti in quel momento,
non
però
ricetti.
Non è compromesso, esatto, ma si può proporre delicatamente una lettura o da qualcosa, da uno spunto, da una qualcosa della cronaca piuttosto che un cartellone pubblicitario, si può proprio provare un po' a dire: ma cosa ne pensi? Cosa provi?
Sì, coinvolgere, proponendo qualcosa
senza forzare.
Esatto,
su un campo neutro che può essere una lettura o un film, una scena.
Forse anche una nota che vale la pena, proprio adesso stiamo parlando di genitori, il fatto che viviamo in una società multiculturale dove ogni bambino vive la sua affettività, sessualità in base a quanto gli viene trasmesso appunto dalla propria famiglia. E confrontandosi con ciò che gli viene poi trasmesso dai compagni o dalla scuola o dai progetti educativi, bisogna sempre rispettare le sue emozioni, perché non è nemmeno evidente. Forse da parte di questi bambini o ragazzi non arrivano delle domande, perché c'è un altro trend anche a casa. E quindi è importante anche accogliere con una dovuta delicatezza questo silenzio, no? Questa non domanda fatta, perché va a toccare probabilmente dei valori che la scuola in quel momento deve un po' attenersi. Ecco, forse era anche importante precisare questo.
Il silenzio non è sempre negativo. Vi ricordo i numeri per entrare in contatto con noi e poi ascoltiamo Lisa Stanfield.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
You
E nella finestra che abbiamo aperto alla consulenza sull'educazione sessuale e affettiva arrivano i messaggi. Quello che vi leggo ora dice: il problema sta nell'adulto o nel genitore che comunque non sa nemmeno ascoltare o interpellare i bambini, soprattutto su altre situazioni. Allora, come si può immaginare che siano capaci di dare delle risposte in ambito sessuale quando la sessualità per certi versi è ancora un tabù tale che qualche genitore o la maggioranza sul tema non riesce a rispondere alle domande del bambino? Questo lo vedo anche nelle domande dei bambini al genitore verso la disabilità, verso una persona in carrozzina. Il genitore non risponde o è evasivo. Cosa ne pensate? È difficile avere poche righe e poco tempo. È vero, è un tema che necessita di tempo, di assimilazione, di elaborazione. Non lo esauriamo noi nella consulenza e neanche il nostro ascoltatore in un messaggio. Magari partiamo dal fondo, come spiegare la disabilità? Dice che i genitori molte volte rimangono evasivi, dice.
Allora, spesso si è evasivi quando non si conosce. Cioè spesso il non rispondere o non trovare o non sapere come rispondere può essere di fronte a qualcosa che si sente ingiusto. Quindi non si sa spiegare come mai è accaduta una cosa che si sente ingiusta. Penso alla disabilità, a una morte, una malattia, qualcosa. Quindi in senso proprio ampio. Però qui abbiamo la fortuna che un genitore ha tanto tempo prima che il figlio faccia proprio quelle domande magari che troviamo più difficili, e quindi esistono veramente dei percorsi, delle letture, anche dopo avremo modo di parlarne, possiamo consigliare qualcosina, ci sono delle bibliografie, possono essere anche per approcciarsi, non per tecnici, ma proprio di come mettersi in relazione con la propria emozione e con quello che si desidera, perché in fondo penso che per un genitore o per una figura educativa sapere che il proprio figlio il proprio allievo, il nipote sappia compiere delle scelte consapevoli ci porta un po' a spingerci fuori dalla zona comfort nel senso dire ok, allora mi informo perché ci tengo, perché vorrei che questo ragazzo o questa ragazza possano fare delle scelte. Questa è un po' la promozione alla salute in senso ampio, e quindi più posso informarmi, posso prepararmi a toccare il tema.
Quando i miei tre figli avevano delle domande importanti e io potevo trovarmi a dover riflettere, rispondevo che era una domanda molto importante e che pure io avrei avuto bisogno di pensarci, pertanto il giorno dopo avrei risposto. È sempre poi stato un bel momento. Anche gli adulti non hanno sempre la risposta immediata.
Direi che è stata un'ottima scelta proprio quella della mamma, di prendersi il tempo di e quindi il prendersi il tempo vuol dire mettere a posto tutti i tasselli per poi conformarsi a quella che è stata proprio la richiesta, perché giustamente anche se si ha proprio la parola al momento giusto, ma in quel momento se c'è un impatto emotivo annulla un po' le parole, e quindi bisogna ancora andare a rimettere a posto per riprendere il filo della discussione, poi segnalarlo proprio: ragazzi, guardate che però sicuramente ne parleremo, mi prendo il tempo per informarmi e poi possiamo creare ancora un momento di dialogo e di discussione, e questo veramente crea tanti frutti importanti poi da gustarsi insieme.
E non c'è il rischio che il figlio o la figlia lo veda come un prendere tempo?
Allora, se si mette una scadenza entro la settimana, domani, diceva questa ascoltatrice, e poi si mantiene, resta. Un'altra cosa appunto è perché si può anche spiegarlo che a volte c'è questa inondazione emotiva, e quando c'è un'emozione molto forte, che può essere la sorpresa, l'imbarazzo, oh mamma mia, l'ansia da performance di rispondere tutto correttamente, siamo inondati e quindi non funzioniamo benissimo, quindi non siamo magari anche attenti a rispondere, attenti a proporre quella giusta quantità di risposte, quindi non tutto il pacchetto anatomico, fisiologico, eccetera, ma stando proprio in quello che è la domanda. E quindi se poi il momento viene, il figlio può avere la sicurezza che trova un campo e che trova anche qualcuno che è disposto a prepararsi. Pensarla come non una domanda sulla sessualità, ma una qualsiasi domanda che non sappiamo, ci prenderemmo un tempo per informarci e per tornarci, e quindi di mantenere un po' la stessa regola anche quando sono questi i temi un po' più delicati, dei quali non abbiamo così parole o non ci è così facile parlarne con qualcuno.
È anche vero che il rischio è quello dell'attimo fuggente, no? Che non ho ricevuto subito la risposta, adesso non mi interessa più. E lì si può anche dire dispiaciuti, guarda, capisco che per te era molto importante, l'avevo proprio preso in considerazione, se poi vuoi ritornare ancora con una domanda simile o qualcos'altro, io sarò a disposizione, perché altrimenti si rischia veramente, non sei pronto, ok, basta. Invece non lasciamo questa, ritorniamo alla finestra aperta o semi socchiusa, si può ritornare ancora magari sotto un'altra forma, sente che l'adulto c'è. È presente, quindi in quel momento non è stato in grado di rispondere, ma c'è sempre la possibilità di ritornare.
Ecco, appunto, tornando, far vedere che c'è questa fessura nella finestra. Arrivano diversi messaggi che dicono l'educazione sessuale alla figlia la fa la madre, l'educazione sessuale al figlio lo fa il padre. Voi vedete, adesso ne sono arrivati 3 o 4, in questo senso, e uno ci dice anche che talvolta l'argomento dell'educazione sessuale è motivo di discussione fra i genitori stessi. Com'è la vostra esperienza su questo punto?
Allora, io penso che intanto non sia esclusivo, ma proprio il fatto che se penso anche a una figura maschile o una figura femminile possano portare entrambi, e non discriminerei con la figlia e il figlio, ma entrambi i figli, entrambi appunto i generi dei figli, sia arricchente, perché comunque come uomo e come donna abbiamo vissuto e conosciuto tanti uomini, noi stessi, se fossi uomo o noi stesse come donna, ma anche tante altre realtà e tante altre persone. È chiaro che quando si parla magari di igiene, di funzionamento, per una donna è un po' più facile spiegare o essere più attenta a dare delle indicazioni per una figlia, perché non conosce magari così intimamente il funzionamento, non è stata bambino che aveva quella difficoltà, però è una cosa che ci si può preparare e che si può anche condividere. Penso che è un po' come vedere la tele, stare alzati fino a una certa ora, uscire, cioè sono tutti campi dove i due genitori, no, è raro che hanno esattamente la stessa idea nello stesso momento, e quindi è un po' una negoziazione, e trovo importante parlarne comunque, e i ragazzi sono furbissimi perché capiscono da chi possono ottenere cosa e chi si sente più a suo agio per, e quindi troverei comunque di non limitarsi nel poter portare,
cioè non solo limitazione
esatto,
di genere,
anche perché poi parlando con loro gli si può anche chiedere, no? Da chi avresti bisogno queste informazioni? Parlando con i ragazzi quando facciamo il modulo sull'affettività sessualità, ognuno ha chiaramente le sue persone di riferimento, c'è chi dice il papà piuttosto che la mamma, c'è chi dice lo zio, c'è chi dice la nonna, e c'è chi dice no, guai se io dovessi parlarne con mio papà o con la mia mamma, perché poi a una certa età c'è anche una forma proprio di intimità quasi, se parlo con questo con i miei genitori come se scoprissero chissà che cosa, quindi anche rispettare quello che è l'età in quel momento. Beh, se ci poniamo sempre e forse insistiamo tanto su quello che è una situazione di ascolto, ci arrivano da loro poi le indicazioni di come possiamo comportarci.
Due messaggi ci segnalano i corsi dell'associazione Passi per genitori e figli insieme, passi.ch, ci dicono sono molto apprezzati perché mettono il tema della sessualità e l'affettività in modo simbolico ma chiaro e molto molto positivo. Sara, mi dicevi che conosci.
Sì, conosco Fabia e Michela, persone che lavorano, sì. Ci sono appunto queste cose che sono risorse che possono essere per i genitori come altre sul territorio.
Sì, ci sono anche i consultori di salute sessuale dell'ente ospedaliero cantonale, ci sono altre associazioni appunto che trattano il tema dell'infanzia, dei bambini, dei ragazzi, Pro Juventute
con la consulenza, sì, per genitori.
Sì. Cioè ci sono molte risorse sul territorio per chi volesse appunto approfondire questo tema. Un altro messaggio ci dice invece dei libri, e sui libri noi parliamo, dei libri, dei supporti, anche dei film. Parliamo nelle battute finali di questa consulenza dopo Gwen Stefani. E 51 arrivano gli ultimi messaggi qui alla consulenza, oggi una finestra aperta sull'educazione sessuale e affettiva. Un giorno dissi a mio figlio maschio, che mi chiedeva parecchio sulla sessualità maschile, gli ho detto: ti posso dire tutto quello che riguarda noi donne, però per il resto devi chiedere al papà. Voi dite che non dovevo rispondere così.
Ma in realtà quello che abbiamo risposto non si torna indietro, quindi ha risposto quello che si sentiva in quel momento, quindi questo comunque è lecito, è qualcosa, a meno che non sia tantissimi anni fa, però non è irreversibile, quindi si può comunque decidere che se il papà non se la sente, forse è meglio che come mamma trovo modo, mi informo per dare anche a un figlio maschio, oppure riesco a attivare, diciamo, il papà anche a rispondere, però in modo adeguato, perché se lui non se la sente così, poi alla fine questa risposta come arriva?
Però se il papà si è preso l'incarico di rispondere, va
sì,
bene,
certo, sì, sì,
fondamentalmente.
Sì, sì. Nel anche patto, se... esatto.
Sei inteso così, sì, è vero. Sì.
Poi ci dicono, credo che comunque la semplicità di una spiegazione sia la formula giusta senza andare a cercare complicazioni di vario genere. Risposta semplice. Beh, le risposte semplici sono sempre valide in ogni ambito.
Certo, vuol dire che prende proprio l'essenza della semplicità e poi è anche facile poterla poi trasmettere, assolutamente.
Un messaggio ci dice un altro tema delicato è l'omosessualità, ma quello è un vero problema per l'adolescente. Allora, questo però ci apre a 13.53 un altro tema
importantissimo,
importante, e forse a questo dovremmo forse dedicare
volentieri,
una consulenza.
Sarebbe proprio bello
nel prossimo anno,
esatto.
Parlare quello. Ed è chiaramente è durante l'adolescenza che si incominciano a porre queste domande.
Sì, diciamo che forse come adulto possiamo porcele in qualsiasi momento, a prescindere dall'avere un figlio di che età.
Come però... adulto, però che i ragazzi incominciano a interrogarsi su questo è pubertà-adolescenza.
Però penso proprio che... occorrerebbe distinguere quello che è il genere, l'identità sessuale, il desiderio sessuale, quindi prendersi una volta una consulenza per parlare di
ci
questo.
Ci prendiamo anche noi il tempo che serve. Allora chiediamo al nostro ascoltatore o alla nostra ascoltatrice poi di seguirci nel 2020 e affronteremo anche questo tema. E arriva un altro messaggio che dice è un argomento delicato con l'aiuto di libri adeguati, con tanti disegni. Trovo che sia importante già iniziare a parlarne dall'età dell'asilo. Dopo sarà tutto più naturale quello che deve essere. In commercio ci sono libri bellissimi che possono anche essere un'idea regalo per Natale. È vero, gli strumenti, il libro ci può aiutare a parlarne con il bambino fin dalla tenera età.
È vero, è un buonissimo strumento, può essere d'accompagnamento, può essere anche uno strumento che stimola la discussione. Iniziando con i bambini piccoli, si inizia con quello che è l'educazione del proprio corpo, del rispetto del proprio corpo, come dicevo prima, e poi è vero, si allarga un pochino l'orizzonte strada facendo, man mano che il bambino cresce poi avrà la possibilità di chiedere, di informarsi e anche il coraggio a volte, perché non è così evidente poi parlare di tutto quello che è la parte dell'intimo sessuale.
Che questo vi leggo invece un ultimo messaggio arrivato al nostro numero 955 parola chiave rete 1 via SMS, dice essere sempre pronti a dare sostegno e risposte e diciamo i libri ci possono aiutare. Allora, come gruppo appunto GLES, adesso gruppo di lavoro per l'educazione sessuale,
sì,
voi avete stilato
esatto.
Una bibliografia.
GLES ha fatto proprio una bibliografia ragionata, si trova appunto sul Scuola Dex, poi se qualcuno non la trova ce lo può chiedere, o la mettiamo come PDF, però
PDF sul
ci
sito.
Sono libri per varie fasce d'età, sottolineerei magari due proposte, una è di Pellai Alberto e Calaba Barbara della Erickson, che si intitola Col cavolo la cicogna, raccontare ai bambini tutta la verità su amore e sessualità, e questo è un libro che può essere usato anche con bambini già dai 6, 7, 8, 9 anni, quindi prepubertà. E un altro invece di Fabio Veglia e Pellegrini Rossella, C'era una volta la prima volta, tutti e due sono editi da Erickson, e dove si può appunto leggerlo sia coi figli, adolescenti in questo caso, o lasciarlo e proporlo agli adolescenti o così. Un'altra cosa sono le edizioni 7-9, che cura in particolare dei materiali sia per bambini che per adulti un po' privi di stereotipi di genere, quindi aiuta un po' a rimettere in campo e non fossilizzare, non stereotipizzare. E poi sempre il GLES con anche Zona Protetta hanno fatto una rassegna di film, si chiama Educazione Sessuale in un Ciak, raccolti per tematiche che possono essere proposti e sono indicate l'età e gli ambiti tematici attorno alla sessualità, alla salute, all'orientamento, al piacere, alla relazione, quindi sono tutti disponibili nei centri didattici anche da prendere in prestito.
Trovate le informazioni sulla pagina internet della consulenza, sul sito di Rete 1, abbiamo pubblicato i link, pubblicheremo anche la bibliografia. Io vi ringrazio di essere stati alla consulenza.
Grazie mille.
Consulenza che torna domani, parleremo di spreco alimentare. Io vi lascio a Effetto Musica. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.